Allora ci siamo, voglio salutare anche gli amici che ci stanno seguendo sull'860 del Digitale Terrestre, Lombardia, Piemonte, parte del Veneto e dell'Emilia con gli amici di BSO Channel, li salutiamo. Allora, adesso continuiamo il dibattito con l'Inter,
sì. Quindi
torniamo e sentiamo anche i nostri ospiti, che cosa ne pensano, ritorneremo quindi sulla vittoria dell'Inter ad Anfield, ma l'eliminazione dalla Champions e tutto quello che è successo, e sentiamo anche il vostro e il loro parere, dai.
Lo facciamo salutando subito Antonio Paganin, buon pomeriggio.
Ciao Antonio.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Ciao ciao.
Fabio Santini, 7 Gold. Ciao Fabio.
Ciao ragazzi, eccoci qua.
Ciao,
buongiorno.
Ciao
a tutti.
Ciao Fabio.
Ed ecco noi anche Stefano Impallomeni. Ciao Stefano, buongiorno.
Ciao Stefano.
A te l'onore, ciao Marco, ciao a tutti.
Eccoci.
Primo giro veloce.
Sì.
Mi date un voto a Inzaghi? Paganin, voto a Inzaghi.
Come faccio a non dargli 8 questo giro? È arrivato un passo. Tutto fatto bene, la scelta dei due attaccanti con Sanchez ieri sera indemoniato proprio in tutti i sensi, peccato. Però ieri molto bene. Qualche stecca di qualche giocatore, Vidal su tutti, non mi è piaciuto, secondo me. Però nel complesso, nelle due partite,
insomma,
adesso
Vidal
possiamo
sì.
dire che peccato.
Che peccato, quindi voto alto 8, quindi molto, molto positivo il voto di Antonio Paganin a Inzaghi. Santini.
Sì, no, io non sono d'accordo per niente sulle valutazioni di Antonio, che saluto fra l'altro. Dunque, Inzaghi dimostra quello che è. Cioè, la cosa che mi preoccupa è che Zhang vuole tenerlo sotto contratto, allungare il contratto fino al 2024, no? Allora, così l'Inter, se vuole fare il salto di qualità in Europa, è la prima cosa che dovrebbe fare è di prendere un allenatore da Europa. Fermo restando che ammiro Inzaghi per il lavoro che ha fatto all'Inter e per il gioco che ha dato all'Inter, ma poi quel click in più, no, quell'idea, quella fantasia, la cosa imprevedibile che il grande allenatore deve avere, lui ancora non l'ha acquisita. Ieri sera ne abbiamo avuto la prova. Io però dico questo: l'Inter ha fatto un miracolo ieri sera e sono convinto che se fosse rimasta in 11, chissà come sarebbe finita. Non so, non darei al netto del fatto che il Liverpool è una squadra di valore assoluto, molto ricca, viene da un campionato estremamente allenante, cioè la superiorità.
Ha preso tre legni,
capito? La superiorità non si discute. E proprio per questo l'Inter ha giocato veramente in maniera clamorosa. Però poi è mancato il guizzo della panchina. Allora, gli uomini in campo sono andati bene e devo dire che anche Vidal mi è piaciuto, perché si è sacrificato, dato molta forza, più di tanto ormai è arrivata la sua età, non può fare. E Sanchez è da tornare a essere rinchiuso in una gabbia.
Lo
capito?
Rimettiamo in gabbia. Allora,
questo è quanto.
In Pallomeni, voto a Inzaghi.
Fabio, ehi amico, stai attento.
Dai.
Beh no, io direi voto 7,5, mezzo punto in meno, perché è stata una partita bellissima, complimenti all'Inter, però inutile ai fini della qualificazione, quindi questo poi conta. Però insomma, ho visto un Inter pimpante, solida. Io ero curioso di vedere come se la poteva cavare il reparto difensivo, ne avevamo parlato ieri, e beh, devo dire che la risposta è stata eccellente, con uno Skriniar eccellente e con un Bastoni che io credo che sia un campione. Io questo ragazzo compirà 23 anni ad aprile e mi piace moltissimo, perché ha la freddezza dei grandi giocatori, ha tecnica, ha una grande personalità e la sa trasferire a tutto il reparto. Veramente un giocatore formidabile.
Vi faccio una domanda velocissima, rispondetemi sì o no. Al posto di Inzaghi, vedendo il primo fallo di Sanchez, lo avreste sostituito sì o no? Santini.
Beh, in quel caso Inzaghi è stato un po' vittima delle critiche che gli hanno fatto sul fatto
vostro.
Che lui comunque storicamente sostituisce gli ammoniti. Ieri sera doveva farlo, cioè, ribadisco, il pensiero veloce che devi trasmettere all'economia di una partita a livello europeo, Inzaghi non ce l'ha ancora, lo acquisirà. Ma se l'Inter vuole fare il salto di qualità, la panchina dimostra di essere, da questo punto di vista, non da quello del gioco, che il gioco è bello, caspita, da questo punto di vista dimostra di essere un tallone d'Achille.
Paganin?
Non l'avrei mai tolto, visto come si era presentato. Cioè, faccio un po', allora, io capisco da dove parte la critica, non capisco se è legata a quello che è la gestione o alla singola partita. Per la singola partita, domanda, alzi la mano chi quest'anno ha visto il Liverpool così in difficoltà? Io non l'ho mai visto. Ha dato 4 gol a tutti, mi ricordo solo come ha asfaltato il Porto, l'Atletico Madrid. Per cui faccio un po' fatica a non pensare che l'allenatore nel doppio confronto meriti un 8, anche perché onestamente...
Antonio, posso dirti una cosa? Sai che ti voglio tanto bene e ti stimo tanto.
Certo.
Per me il Liverpool ieri ha passeggiato.
No.
Io ti dico, passeggiato. Io l'ho visto tante volte in campionato e ti dico,
quando voleva accelerare andava in pochi in porta e metteva in difficoltà.
A Milano
ieri ha passeggiato. Abbiamo due gol di vantaggio, partite. Ragazzi, due gol di vantaggio, appunto, due,
certo,
quindi poteva, certo, fare un po' quello che voleva e ha preso tre pali, ha sfiorato il gol del vantaggio con Van Dijk. Non lo so, io per carità la prestazione dell'Inter non la discuto, però
non credo che una squadra di quel livello si permetta di passeggiare a un ottavo di finale con l'Inter, quindi
esatto,
inconsciamente esatto. Io ho detto, io ho giocato partite nel quale, ripeto, passeggiare non era lecito. Mi ricordo
passeggiare in senso, mi spiego meglio, ha gestito, sapeva che poteva gestire,
Marco,
poteva accelerare,
non riesce a pensare a gestire, perché nel momento in cui sei andato sull'1-0, se guardavi proprio le body language di quelli del Liverpool nei minuti che hanno preceduto l'espulsione di Sanchez, era quella di una squadra in palese difficoltà. Io mi ricordo 2-3 passaggi sbagliati, hanno avuto subito un ripossesso veloce e il body language era quello di una squadra che si era un attimino presa paura da quello che era successo.
Ecco.
Una grande squadra come dicevo che passeggia non ha quel tipo di atteggiamento. Guardi, ieri sera il Bayern, quella è una squadra che passeggia. Il Liverpool per me non è una squadra che passeggia, è una squadra che aveva ben presente l'obiettivo e sapeva che di fronte aveva una squadra.
Io ho visto in alcune situazioni quando accelerata arrivava davanti e faceva ma poteva far male, ragazzi, poteva.
Dimmi con quali squadre nella Premier o in giro non ha quel tipo di forza lì, non ce l'ha con nessuno. Devi essere bravo a reggere bene come ha fatto l'Inter, ma se non sai reggere bene vai sotto in maniera pesante. Cioè il merito è di chi si è frapposto fra il Liverpool e quello che volevo ottenere. Cioè, a volte io sai che non avevo, sin dall'inizio l'Inter non l'avevo accreditata e avevo molte perplessità.
Sì, sì, è vero.
Adesso però, dopo ieri, secondo me escono molto forti.
No, escono forti per il campionato.
Ma campionato anche a livello europeo, perché nel momento in cui si siederanno a fine anno al tavolo, dico, per poterla migliorare, cosa dobbiamo fare? E non devono fare molto, sai.
Io non la vedo così, però è bello proprio perché mi sto confrontando con chi magari ne sa più di me dal punto di vista calcistico.
No, non è questo il Marco di saperne di più,
no,
perché siamo qui e ognuno
figurati.
Mi sono dilungato un po', non voglio togliere
ci mancherebbe, però
faccio un ragionamento abbastanza logico per come sono abituato a fare. Il ragionamento logico mi dice che nell'affrontare una squadra che è top ti permette di poter vedere quelle che sono le tue forze e le tue lacune. Se poi le lacune si riveleranno per scelta societaria nella guida tecnica, saranno loro i primi a valutarlo. In questo momento lo devo rivalutare rispetto a inizio anno, sai che inizio anno addirittura non l'avevo accreditata nelle prime quattro, per cui non cambio idea. Però al di là di tutto, dove manca effettivamente è nei cambi, perché al di là di quelle che sono le singole prestazioni, ma ti rendi conto nel momento in cui non hai Brozovic in campionato cosa cambia, nel momento in cui non hai Barella che cosa cambia, e nel momento in cui non hai una prima punta che cosa cambia. È lì il vero salto di qualità, però per quella che è l'economia del campionato italiano non possiamo chiedere di più in questo momento a una squadra che si prenda il cospetto di penso di una delle più forti squadre a livello europeo.
Stefano, poi vi faccio sentire un po' gli ascoltatori. Stefano Impallomeni, mancava la tua risposta.
Io credo che Antonio abbia ragione nel principio di fondo. Credo che l'Inter sia sbarcata in una riflessione significativa, perché questa è stata una partita, allora, premesso che l'ho detto poco fa, è una partita che fine della qualificazione è stata inutile, ma è stata un'impresa, perché Liverpool non perdeva, correggetemi se sbaglio, da un anno e mezzo in casa,
sì,
no?
È vero.
Più di un anno. Quindi anche questo è importante, quindi entrerà in una riflessione importante,
credo che questi rinnovi contrattuali della dirigenza parlino chiaro, e credo che, come ha detto Antonio, l'Inter partirà da una buona base di partenza. Cioè, che cosa servirà questa squadra per migliorare, per competere? Questo doppio confronto con Liverpool passata la squadra più forte, però l'Inter ha retto botta, insomma, ha retto il palcoscenico, e quindi io credo che l'Inter, se fa le operazioni di mercato che deve fare, potrà attaccare l'obiettivo della Champions League entro un biennio, triennio.
Allora, vi faccio sentire un po' di audio, un po' di messaggi, così rispondete voi. Vai con gli audio al 331 8200 213.
Ciao ragazzi, Michele da Lonato del Garda. Io penso che se non si hanno rose grandissime, bisognerebbe mettere fieno in cascina, mi spiego, avere punti, far punti durante il periodo che non c'è la Champions, in modo che anche se si perde qualche punto poi in campionato, i punti sono già stati fatti prima. Potrebbe essere una soluzione.
Il problema è che non è che sia così facile mettere i punti in cascina, come dicevano, che fai? Fosse facile, penso che lo farebbero volentieri tutti, poi si concentrerebbe per concentrarsi in una competizione, no? Che dici, Antonio?
Vado a dire all'Inter, che ha perso in casa con il Sassuolo, alla Juve che ci ha lasciato un campionato con l'Empoli, allo stesso Sassuolo, o al Napoli che ha perso con
lo Spezia.
Io capisco il ragionamento
come ragionamento è giusto, però è un
però
po'...
come fai a dire ok, perfetto, non schiero le prime linee nella partita, dico io, senza offendere nessuno, con il Venezia, la Salernitana, guardo la classifica per potermi preservare. Il calendario era andato in questa direzione, se ce ne prende, perché avevano messo tutti gli scontri diretti fra gennaio e febbraio prima della Champions. E tra l'altro ho detto che secondo me era anche un vantaggio, perché li portavano dati all'Inter, effettivamente è stato un grandissimo vantaggio. Vai a vedere quello che ha fatto, effettivamente è stato un grande vantaggio. Per talune magari ha fatto un po' più fatica, però è proprio a livello di budget. In questo momento le squadre italiane, quando si devono confrontare con squadre come il Liverpool, che si possono permettere di spendere per un giocatore 85 milioni di euro, fanno molta fatica, perché vanno a prendere il meglio che c'è in giro in Italia, questo non se lo possono permettere. Per cui, cioè, possiamo girare attorno finché vogliamo, ma come diceva spesso un presidente, è poi il fatturato che determina la tua reale forza.
Allora,
devi fare devi fare i salti mortali, e ti ripeto, l'Inter in questo momento li ha fatti, è competitiva, ma per poter fare un salto ancora di più, a essere a quel livello di quelle squadre lì, deve spendere qualcosa che in questo momento non se lo può permettere. Aver avuto un Lukaku, ad esempio, dentro avrebbe inciso molto, ma Lukaku lo dovevi cedere per il bilancio e lì non si scappa.
Allora, intanto ti dico, Santini, preparati a dire al nostro ascoltatore chi prenderesti
al posto di
Inzaghi. Tra poco
veniamo
da lì, ti fanno queste domande che sono arrivate, quindi ti chiedono chi potrebbe essere il sostituto. Leggiamo una serie di messaggi a raffica, poi c'è una domanda che dopo facciamo a tutte e tre, dai.
Sì, ancora su Inzaghi ci scrivono: ci siamo ridotti a celebrare una partita del genere. Se Inzaghi non vince il campionato, va cacciato a pedate.
Mamma mia.
No.
Che dici?
Sbagliato. Ho sentito tante cose surreali, tante stupidaggini. No, non vorrei essere frainteso. Ribadisco il concetto. Ma visto che mi chiedete di indicare un possibile sostituto, un allenatore che abbia esperienza Champions. Un allenatore che abbia la reale esperienza per quel salto di qualità che sulla vetrina più importante del mondo l'Inter deve fare, fermo restando che quello che dice Antonio è palissiano, cioè il calcio italiano ha questa sofferenza finanziaria spaventosa. Ormai il divario fra le finanze della Premier League o della Bundesliga sono enormi, sono enormi. E quindi come fai? Cioè, vuoi fare il salto di qualità? Prendo Lewandowski? Sì. No, aspetta un attimo. Siccome non posso prendere Lewandowski, dov'è che posso andare a migliorare? Se voglio la vetrina europea, sicuramente in panchina. Ecco, questo è un dato di fatto. Fermo restando che poi invece Inzaghi fa tesoro di questa esperienza e ne farà delle altre. Giustamente Stefano dice: in un triennio può ambire alla Champions. Esatto, allora vuol dire che non mi state dando ragione, cioè non, deve crescere ancora e nel tempo.
Detto questo, ha fatto meglio di Conte.
Eh sì.
Quindi, certo, detto questo, ha fatto meglio di Conte al primo anno in Champions.
È bravissimo. Poi non ha stravolto il campo di Conte, quindi, e non solo, e gli è venuto a mancare Orjali come braccio destro, gli è venuto a mancare Hakimi, Lukaku, Eriksen, eppure è virtualmente primo in classifica.
Però sentite Stefano, riparto da te, restituisce questa Champions un Inter molto da scudetto, cioè quest'Inter qui può andare dritto all'obiettivo, sì o no?
Sì, sono d'accordo con te Marco, è stata una partita molto molto importante, un messaggio inviato al campionato, al Milan, al Napoli, chissà anche alla Juventus, mettiamocela dentro. Quindi credo che sia stata una partita molto importante e se l'Inter gioca in questa maniera la vedo dura per le altre. Però sì, se l'Inter invece un pochino... Ma soprattutto perché ha ripreso, ripeto,
E qual è la squadra che può, secondo te, tenergli testa dopo averla vista ieri sera ad Anfield? Il Milan? Milan, solo il Milan?
Non lo so, non ti so dire, perché il Napoli io non taglierei, cioè voglio dire l'Inter proprio ieri mi ha dato una dimensione di squadra proprio campione, è la squadra campione in Italia, ieri l'ha fatto vedere, ecco, è ritornata l'Inter quella solida, soprattutto che ha una logica, che ha una personalità, che ha una determinazione, che l'ha fatto vedere all'inizio della stagione e soprattutto in campionato. E quindi se gioca così a Torino,
siete d'accordo? Siete d'accordo anche voi? Santini, sei d'accordo con quello che dice?
Assolutamente sì, al 100%. Il messaggio è andato al campionato, che è il, come dire, il limite massimo a cui arriva, no? Il pensiero dell'allenatore. Un grande messaggio al campionato. L'Inter di sera può ricreare una certa distanza, però nel calcio ci sta di tutto, eh. Attenzione, io sono anche di quelli che pensa che la Juventus non è del tutto tagliata fuori.
Ecco, vedi. Quindi...
Antonio, anche tu sei d'accordo? E la rivale è il Milan?
Allora sì, quello che ha fatto vedere nell'ultima, ma anche nella penultima partita, che non era facile approcciare con la Salernitana avendo alle porte poi dopo uno scontro così importante come Liverpool, l'hanno approcciata bene. C'è da capire se, come spesso succede, se è la continuità, perché se parliamo di 10 giorni fa eravamo qua a parlare di un'altra squadra che di punto in bianco ha cambiato completamente pelle e registro. Il campionato ce lo dirà, perché se ci ricordiamo una volta ha favorito il Milan, una volta il Napoli è nettamente in questo momento migliore, poi dopo sistematicamente ogni settimana è caduta una di quelle che erano le nostre certezze. Sì, l'abbiamo sempre detto, l'Inter ha la rosa migliore, il Milan in questo momento sviluppa come idea il gioco forse che più si aggrada, sì. Il Napoli può reggere come rosa, però il Napoli a volte faccio un po' fatica a capirlo, passa da una prestazione brillante come quella fatta con la Lazio, nel quale dici sì, effettivamente in questo momento ha qualcosa in più, a quella di domenica per una prima parte bene, poi si è un po' smarrito, come se vincere a qualcuno pesasse. Ecco, l'impressione è che per quelle davanti in questo momento il traguardo che è lì a 10 giornate dalla fine cominciasse un po' a pesare e creasse un pochino di difficoltà proprio emotiva nell'andare a approcciare e dire questa partita qua la devo vincere perché mi porta a casa un titolo più importante.
Infatti Marco, si è visto nella partita con il Milan, il Napoli era in una sorta di cortocircuito, no?
Sì.
Che aveva acquisito anche a causa dell'eccessivo carico psicologico che aveva dato Spalletti durante la settimana. Il problema del Napoli rimane sempre il rapporto con l'ambiente, il rapporto tra le forze reali e gli obiettivi possibili.
Ho la sensazione che come per il Milan sia avvenuto il click nell'ultima di campionato, questa partita
potrebbe
qui ha dato il click all'Inter
questa,
e sarà un testa a testa a due. Secondo me, sarà un testa a testa tra queste due squadre. Stefano,
potrebbe
ci può
essere.
Stare questa chiave di lettura, cioè queste due ultime partite, una in campionato e l'altra in Champions, ci mandano
saperlo,
in quella direzione.
Non sappiamo, come ha detto giustamente Antonio, qui ogni volta
dobbiamo cambiare, è vero.
No, però l'Inter ha fatto una partita, cioè l'Inter ieri. Poi posso essere d'accordo con te Marco sul Liverpool, sulla gestione della partita dopo il 2-0 l'andata, quello che vuoi, i tre legni, il palo, la traversa di Matip, il doppio palo di Salah, Però, insomma, facciamo gli applausi all'Inter. Poi
no,
le
ma gli applausi glieli facciamo, assolutamente.
No, ma le dichiarazioni però... a fine partita di Salah, che dice il rosso ci ha aiutato, vuol dire che è una testimonianza di chi ha vissuto la partita. Era un momento particolare. Sanchez, come ha detto Antonio, era indemoniato, c'era grande voglia di dimostrare, però insomma è stato molto ingenuo, è stato un errore colossale. Colossale, imperdonabile.
No, imperdonabile, guarda, imperdonabile, imperdonabile. Un attaccante non può fare una cacchiata del genere in una partita così delicata, così importante, non può fare una cavolata del genere, guarda.
Già faceva queste entrate, queste scivolate.
Per me deve più giocare nell'Inter da qua alla fine. Io guarda, accomodati in panchina, sì.
Addirittura.
Esageriamo, Marco, dai.
No, come non esagerare? Non...
Vabbè.
È imperdonabile, imperdonabile, troppo grossa, dai.
E poi mi è piaciuto anche il gesto di Inzaghi, che l'avrebbe, non lo so, gli ha dato un buffetto. Là mi è piaciuto, vuol dire che c'è il gruppo, c'è anche, sì, voglio dire, una parzialità, no? Un essere parziale con il gruppo, con il
calciatore. Per me l'avrebbe divorato se poteva.
Vabbè, certo, però là l'ha fatta grossa. E sì, quindi allora, l'ho visto un Inter che mi è piaciuta moltissimo, però discontinua in questo momento, e stiamo parlando di Triello perché l'Inter ha manifestato dei passaggi a vuoto, non tanto per il Milan e Napoli che stanno lì, ma l'Inter
aveva manifestato dei passaggi
l'Inter
a vuoto. Sì,
no,
sì,
esatto, se non avesse fatto questi passaggi, non avesse commesso questi passaggi a vuoto, saremmo a parlare di un Inter a più 4, a più 5,
sì, rispetto alle 2. Allora, non so se vuole aggiungere qualcosa Santini e Antonio, prima di salutarvi, vi devo chiedere una cosa. Antonio, tu vuoi aggiungere qualcosa?
No, 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 Stefano ha fotografato benissimo, per cui quando non c'è niente da aggiungere, c'è poco.
Santini, invece una cosa ve la voglio chiedere su un altro argomento che affronteremo poi più avanti, anche durante, diciamo così, il corso di questo pomeriggio, prima di salutare Fabio Santini e Antonio Paganini. Con Fabio, parto da te. Con Dybala, che cosa succederà? Dybala sì, Dybala no? Ne parliamo poi più tardi.
Tanto oggi c'è l'incontro no, tra Antun e la dirigenza. La dirigenza ribadisce i 7 milioni per 3 anni. L'Inter ha pronto un contratto di 7,5 più bonus per 5 anni. La palla passa al giocatore. Vediamo cosa succede. Devo dire che ultimamente, nonostante quella sparata della Gazzetta, che secondo me è tardiva, perché noi da Natale, anzi prima di Natale, che parliamo dell'interesse di Marotta per Dybala, forse si è un po' raffreddato il, come dire, l'intensità del rapporto tra l'Inter e Dybala, perché l'Inter sta riflettendo sul fatto che questo giocatore è spesso infortunato. Però vediamo, io credo che poi alla fine spetti al giocatore, che a me risulta a cui non dispiacerebbe andare a giocare nella Liga Spagnola, per cui
non dispiacerebbe andare a giocare in Spagna?
In Spagna, sì.
Che ne pensa Antonio?
Ma sono d'accordo, penso che la Juve abbia fatto bene i suoi calcoli, difficilmente, magari potranno sbagliare su altre cose, ma difficilmente sbagliano su proprio quella che è la valutazione di fondo. Quella è l'offerta, ma anche per non alterare quelli che penso io siano gli equilibri che sono venuti a creare all'interno ormai del gruppo. Hanno impostato una politica, probabilmente anche un po' guardandosi un pochino attorno a quello che sta succedendo. Non te lo puoi permettere, hai già rinunciato l'anno scorso anche per questioni di bilancio a un giocatore importante come Ronaldo. C'è l'aggravante poi degli infortuni che proprio vanno a minare purtroppo il rendimento di questo ragazzo, che non si discute dal punto di vista del talento, ma è chiaro, se tu non hai la possibilità di poterlo utilizzare per quello che lo paghi, diventa un pochino difficile poi andarlo a sostenere, specialmente in un'economia, come parlavamo prima, nel quale le squadre italiane fanno un po' fatica. Hanno poi dopo un riscontro, hanno preso Vlahovic e per quello che l'hanno pagato sta rientrando tutto e si vede la differenza in questo momento. È chiaro che mille valutazioni hanno fatto. A mio avviso hanno già anche un piano B su chi eventualmente andare a prendere.
Stefano, chiudi tu con Dybala.
Il discorso è semplice. Allora, l'aggravante degli infortuni, le richieste da parte del calciatore, l'analisi della Juventus, la domanda è: ce n'è uno più forte di Dybala? Alla Juventus ce n'è uno più forte di Dybala? Non lo so, se lo vuoi cedere ne devi prendere un altro all'altezza o più forte di lui. Io in giro non ne vedo.
Quindi tu lo terresti?
Io ho fatto Marco, non lo so, io mi pongo questo quesito, cioè, se fossi nella Juventus direi vabbè, sta male, c'è gli infortuni, ci chiede troppo, però in giro cosa c'è? Cioè, chi vado a prendere? quanto mi costa l'operazione per sostituire Dybala? Cioè, no, non vai a sostituire, con tutto rispetto, un centrocampista che fa della rosa, che riempie l'organo, è Dybala, che sono 7 anni, è il capitano della squadra. Sono 7 anni che vuoi o non vuoi, è il simbolo, il punto di riferimento del mondo bianconero. Vabbè. Adesso lasciamo perdere l'operazione Vlahovic, ma la domanda è: ce n'è uno più forte di lui nella Juventus?
E noi vi risponderemo
tra
poco.
No. Io dico no.
Dici no. Io tu dico dici no. No. Santini, tu dici sì o no?
No, non c'è uno più forte. Probabilmente più forte. Però Dybala non si sta esprimendo anche per quella alchimia che si è venuta un po' a rompere nei rapporti tra società e giocatore.
Antonio, sì o no?
Il giocatore più forti sì, ma chiaramente sarebbe costretto a spendere delle cifre folli.
Ho capito. Va bene. Io ringrazio Antonio Paganin e Fabio Santini, come sempre un abbraccione ad entrambi, a presto.
Grazie a voi.
Grazie. Marco, ciao Leonora, un saluto anche a Fabio.
Ciao
Stefano.
Antonio, ciao Fabio.
Ciao ragazzi.
Ciao a tutti.
Stefano, rimani lì perché arriva un altro ospite e torniamo subito.